Femmine, che è una, diciamo, un gruppo, un sodalizio che ha tra le sue maggiori caratteristiche proprio quello di essere molto riservato, di essere molto difficile da poter vedere. Ecco, siamo davanti ad una forma di teatro che non rientra in, potremmo dire, in un mercato, ma è proprio un gruppo che produce, ecco, certo, teatro da camera, che ha tra i suoi scopi proprio quello di fare arte attraverso l'uso delle marionette, quindi di non entrare nel circuito, diciamo, dello spettacolo, ma proprio quello di creare dei momenti particolarmente originali. Ecco, quindi questo gruppo produce un teatro che un teatro d'animazione, sicuramente un teatro basato soprattutto sulla musica, ed è un teatro rivolto ad un pubblico adulto. Queste sono quelle caratteristiche che, come vi ho detto, determinano anche la singolarità di questo sodalizio. Ecco, siamo davanti ad un teatro che come dire, utilizza la sperimentazione e l'elaborazione di forme drammaturgiche che devono essere sicuramente originali, devono essere pungenti, ma nello stesso tempo vogliono essere anche divertenti. E Margot Galante-Garrone, che ne è la fondatrice, ma anche soprattutto l'anima, l'animatrice, l'inventor, si direbbe con un termine seicentesco, no? È proprio di colui che immagina, idea l'immagine dello spettacolo. Ecco. Margot poi ha portato degli spezzoni, diciamo, vi darà la sua testimonianza in prima persona, che credo sia veramente preziosa, anche perché ve lo posso assicurare, io la conosco da molti anni, non è facile convincerla a parlare in pubblico, non è facile diciamo, farla parlare di se stessa, ma soprattutto del suo lavoro, di questo mondo, appunto, delle marionette, del teatrino, che è un mondo, appunto, dove lei come dire, sviluppa la sua fantasia, la sua immaginazione, attraverso questa libertà inventiva, appunto, riesce a creare uno spettacolo, e dice: ma io non devo parlare, è lo spettacolo che comunica. Ecco, quindi oggi naturalmente non abbiamo potuto portare il teatrino, perché un teatrino di marionette è, come dire, anche una struttura molto difficilmente trasportabile, quindi anche per questo vi dicevo che vedere i suoi spettacoli non è assolutamente facile, e per questo io vi invito, spero nel prossimo anno, nella prossima primavera, estate, autunno, insomma dipenderà dai tempi che riusciamo ad avere, a venire a Venezia alla Fondazione Cini, dove siamo riusciti, appunto, insieme a Margot, a montare una struttura di un teatrino per marionette, e dove, appunto, speriamo di ogni anno, insomma finora in questi ultimi anni abbiamo fatto ogni anno delle rappresentazioni. Adesso, tra l'altro, Margot ha avuto anche questa idea, secondo me geniale, che è stata quella di aprire dei laboratori, aprire la possibilità di trasmettere ai giovani, come potreste essere voi, o comunque a chiunque, anche non giovane, perché non è che il giovane sia un dato necessario, ma insomma a chi abbia voglia di sperimentare questa tecnica, di imparare, di impratichirsi, perché come poi tutte le tecniche sembra veramente misteriosa, impossibile, però facendola si impara. Ve lo posso dire io che, appunto, nell'87, quando è stata creata la compagnia, presa dall'entusiasmo, mi sono affiancata a Margot e ad altre donne, e ho imparato insomma in forma, ecco, così. E quindi per questo posso dire che l'importante in questo lavoro è la passione, la costanza, l'esercizio, come insomma quasi sempre avviene. Ecco, quindi per dirvi ancora qualche definizione, diciamo, per introdurvi in questo mondo, vi posso dire che questo strumento del microteatro, così lo definisce Margot molto spesso, permette di realizzare uno spettacolo musicale e visuale, perché queste sono le due componenti fondamentali di questo spettacolo, cioè questa forma di spettacolo, cioè è un terreno legato da un lato alla parola poetica e dall'altro alla musica classica e d'avanguardia. Quindi Margot, che dimenticavo di dirvi, nasce come musicista, cioè è stata, adesso non voglio fare la biografia, ma insomma è stata una delle anime di Cantacronaca negli anni 60, ha fatto musica d'avanguardia con Liberovici, con Straniero, con altri musicisti, diremmo anche cantautori, non so se mi passi la parola,
poeti come Franco Fortini, Italo Calvino, ecco, sì.
Ecco, quindi diciamo che nasce proprio da questa esperienza musicale
collettiva,
collettiva. Quindi ancora oggi lei canta e pubblica dischi e scrive canzoni, ecco, molto spesso partendo anche da testi poetici che poi lei mette in musica, ecco. Quindi diciamo che il punto di partenza di questa forma di teatro è sicuramente sempre la musica. Musica classica, musica d'avanguardia, tutti i tipi di musica. Direi che non ci sono preclusioni, anche questo è molto interessante in questa forma di spettacolo, perché non si può identificare con la musica classica o con la musica d'avanguardia, ma la musica è lo strumento di partenza, è quel linguaggio che determina il ritmo, determina i tempi dello spettacolo. Qui mi piace citare, a proposito di qualche spettacolo, appunto questo musicista che ha aiutato nel montaggio, Giuseppe Cavazza, no? Che ti ha aiutato nel montaggio
una volta su 27
spettacoli, sì, però lui ha notato proprio questa difficoltà e questo lavoro che si fa nel preparare questi spettacoli, cioè si parte dalla musica e sulla musica si crea l'immagine scenica,
cioè un videoclip praticamente.
Un videoclip,
sì. Cioè non è una colonna sonora.
Ecco, appunto, non è una colonna sonora, cioè nel senso non è una musica che accompagna un'azione o che accompagna un'immagine, ma è l'inverso.
Sì.
È l'azione che si adatta ai alla tempi musica e ai ritmi della musica. Quindi anche questo vi fa capire appunto che la partenza, che l'ideazione dello spettacolo, di questa forma di spettacolo, parte da appunto da un'idea che è diversa dal solito. Solitamente, non so, nel teatro normale si parte da un testo, si vuole narrare una storia, invece in questo caso certamente c'è la combinazione della musica con qualcosa che si vuole narrare, ma l'elemento che determina l'organizzazione spettacolare è dato dal testo musicale. E ecco, come vi dicevamo, appunto, il Gran Teatrino La Fede delle Femmine. Ah, ecco, quello che vedete qui è il simbolo, diciamo che appunto nell'87-88, quando è stato fondato il teatrino, si cercava appunto qualcosa che identificasse questa idea, questo spettacolo, e quindi si è presa questa immagine della Mater Matuta e si è trasformata appunto quasi, come vedete, come se fosse una marionetta. Oppure ci sono stati alcuni spettacoli dove era impersonata da questa signora che molto, come dire, così ironicamente si presentava davanti al teatrino con questo costume. Questa signora è la mamma di Margot.
Era.
Se mi puoi mandare avanti, facciamo un po' vedere. Quindi, come vi dicevo, il gruppo, io adesso vado velocissimo perché non devo parlare io, ma dobbiamo far parlare Margot. Nel 1987 si fonda questo teatro di animazione. Il nome La Fede delle Femmine, forse non tutti sapete che è un verso, una citazione di un verso di Lorenzo da Ponte, che lo inserisce nel libretto dell'opera di Mozart Il Così Fan Tutte, ed è anche a sua volta, diciamo, da parte di da Ponte, viene da Metastasio, appunto, che dice: la fede delle femmine come l'araba fenice, che ci sia ciascuno lo dice, dove sta nessun lo sa. Quindi è si è voluto, diciamo, citare questo verso e questa così questa idea, diciamo, di apertura appunto verso tutte le i possibili riferimenti. Ecco, ribadisco il concetto appunto che Margot, quando ha voluto fondare questo gruppo, ha detto proprio questa frase, che era un'esigenza insopprimibile di mettere in scena con assoluta libertà e senza limitazioni alla fantasia una serie di adattamenti a testi letterari, con collage musicali, al di fuori, diciamo, dei canoni usuali del teatro di prosa, del teatro musicale. Ecco, quindi diciamo che lo strumento va pure avanti. Ecco, quella lì va bene, ecco, questa è Margot con le prime marionette che costruiva lei con le altre compagne. Questo è un esempio così di una serie di marionette, il magazzino, potremmo dire, delle marionette in cui
in casa,
ecco, nella sua grande casa alla Giudecca, Venezia, dove sono tutte conservate e dove c'è un teatrino, perché non dimentichiamocelo che questa forma di spettacolo, questo teatrino, è nato proprio, come diceva lei, un teatro da camera, cioè era in casa sua, quindi era una forma di spettacolo rivolta ad alcuni amici, a gruppi di conoscenti, insomma c'era... Dimmi.
Gruppi, cioè avevamo il tutto esaurito con tre persone.
Appunto, cioè era veramente una come dire, un'idea, ecco, così molto familiare, molto personale, e proprio come dicevo all'inizio, non si è mai cercato l'aspetto commerciale, no? in questo gruppo, in questa ideazione degli spettacoli. Questo non vuol dire che poi negli anni successivi Margot sia stata invitata in moltissimi festival, cioè il teatrino La Fede delle Femmine con Margot, in moltissimi festival, per esempio a Torino, spessissimo andavate a Torino, c'è appunto nel testo che voi avete nel libro, c'è, ho tentato, insomma, con i mezzi che avevo, di fare una cronologia, e quindi sicuramente vi scorrendo i 27 titoli appunto che sono
uno per anno
sono stati fatti durante appunto dall'87 a oggi, vi avete un'idea, ecco, della produzione di questo gruppo. Ecco, questo che vedete è il primo spettacolo che è stato fatto, Edoardo e Elisabetta. Non so, Marco, vuoi dire qualcosa tu su questo?
Era tratto da Casanova, era tratto da un racconto di Casanova, e le musiche erano tutte di Baldassare Galuppi per clavicembalo. Non so se conoscete questa storia di Edoardo e Elisabetta, sono due gemelli, maschio e femmina, che si accoppiano, e ogni volta che si accoppiano, c'è un incesto chiaramente, ogni volta che si accoppiano nascono altri due gemelli, maschio e femmina, e avevamo sempre questa cicogna che arrivava con i due gemelli nuovi, finché alla fine non ce ne poteva più, diventava una scena piena di bambini, eccetera. Ed era qui
è
che
un testo,
lavorava,
sì. di Giacomo Casanova, sì, di Casanova. Il titolo completo è Edoardo Elisabetto, sì, Io viaggio galante al centro della terra nel paese dei
Megamicri. Megamicri, sì, sì, appunto. E questo è stato il primo,
sì.
nell'87, dove lavoravi anche tu.
Sì.
Sì. E ci siamo divertite, devo dire, moltissimo. Ecco.
Ecco, il secondo, vai, questo invece è, questo è il vero Pulcinella.
Sì, questa era la storia di un Cristo Pulcinella, cioè abbiamo visto Pulcinella come fosse un Cristo, quindi tutto il Vangelo letto in chiave napoletana, insomma, per cui tutte le scene del Vangelo secondo San Giovanni erano interpretate da Pulcinelli, ed era la musica era il Pulcinella di Stravinsky, per cui voi vedete anche l'immagine di Stravinsky, sembra un po' napolitano, ma è Stravinsky. Adesso sembra napoletano di adesso, però è Stravinsky. E all'inizio dirigeva e succedevano tutte le scene del Vangelo, insomma, tutto. Voi conoscete il Vangelo, spero, quindi era così, questa, con dei fondali molto dipinti, tutti dipinti. Allora non usavamo, come usiamo adesso, il fondale con la proiezione video. lo usiamo adesso da 2 o 3 volte, non è detto che non si ritorni prima o poi anche al fondale dipinto o ai vari fondali dipinti in prospettiva, in movimento, eccetera. Poi ce ne sono stati altri, c'è stato La lettera scarlatta, con il famoso romanzo di Hawthorne, con musica di Maurizio Kagel, il Ludwig van, perché c'era e c'è tuttora una corrispondenza fra la musica e il testo, proprio una corrispondenza sostanziale, insomma, per cui anche se lui l'aveva scritto per Beethoven, si adattava benissimo così alla storia di questa donna perseguitata per il suo tradimento, insomma. E via dicendo, 27 spettacoli, ecco, che non sono pochi. Queste sono delle scene della Lettera Scarlatta, dove c'è appunto la bambina che vestita di rosso, che un po' simboleggia la Lettera Scarlatta, e c'è la figlia della colpa, no? Come si poteva dire allora. Fondali anche questi dipinti. Questa è un'altra scena in cui il protagonista era Pavarotti, infatti c'è
la carriera
di un libertone invece che di un libertino.
libertone
lui, perché lui in quei giorni faceva una regia
alla
Fenice della Favorita. Allora l'abbiamo messo in scena e poi lui si è divertito moltissimo a vedere questa cosa.
Con la musica di Donizetti.
Però poi c'erano anche collage con altre cose, inserimenti così. E alla fine arrivava in kilt e ballava, faceva delle cose molto strane. E, altre fotografie, queste sono fotografie di 2 copertine di 2 libretti fatti a Torino, uno su Hölderlin e uno su Schreber. Non so se sapete che Schreber è un personaggio studiato da Freud, il personaggio di un presidente di tribunale che diventa pazzo a un certo punto. Anche Hölderlin, come voi sapete, è diventato matto a un certo punto della sua vita, si è chiuso in una torre e in questa torre ha continuato ad abitare finché è praticamente morto. Di questi 2 spettacoli, di questi 2 pazzi, diciamo, di questi 2 malati mentali, abbiamo fatto 2 spettacoli. Uno appunto intitolato Hölderlin, scene di poesia e musica greco-tete-germanica, e l'altro Sankt Schreber Passion, che è la parodia del titolo che Maurizio Kagel, il musicista, aveva dato a un suo testo musicale che era Sankt Bach Passion, quindi ne abbiamo fatto un Sankt Schreber Passion. Adesso questi potremmo, cosa dici, vederli subito? O continui tu, non lo so, tanto finiamo lì e poi li vediamo, così capiamo anche
questo
problema.
Possiamo riprenderli,
possiamo
no?
Riprenderli,
diciamo che io qui ho voluto mettervi un po' di documenti, perché come sempre appunto lo studio della storia dello spettacolo, penso che se seguite questo corso lo saprete benissimo, comporta dei problemi di documentazione. Allora anche in questo caso, negli anni 80 e primi 90, mai più si pensava all'epoca che si sarebbe dovuto prima o poi farne la storia, e quindi adesso, quando la vostra professoressa e l'Università di Verona in generale mi ha invitato a fare a partecipare a questo convegno sul teatro di figura, ho detto: ma questo è il momento giusto per parlare di questa cosa. Allora ho tentato, come dire, con naturalmente l'aiuto della Margot, di recuperare i documenti, le testimonianze di questi spettacoli, che come vi ho detto erano spettacoli, questo è secondo me il fatto importante, cioè che non avevano l'ambizione a essere un vero teatro, no, ma erano sperimentazioni, era un lavoro molto personale, proprio come io lo intendo, proprio come un'espressione d'arte, come un artista fa il performer, così Margot ha usato questo strumento. Allora il mio problema è stato quello di recuperare dei dati storici, tra questi per fortuna appunto quando ci sono state queste tournée a Torino e l'associazione De Sono, che è questa grossa importante associazione musicale di Torino, sosteneva queste rappresentazioni, chiamava appunto Margot tutte le marionettiste
a Torino pubblicava anche questi libretti, sono questi piccoli, ecco, cioè, chiamiamoli libretti di sala, veri e propri. E
quindi queste le note di regia,
ecco, adesso
scritte.
Se vai avanti le vediamo, ecco. Ecco. Questi sono oggi come oggi dei documenti straordinari, perché magari Margot, quell'appunto lì che è un appunto di regia, quello che vedete sulla destra, non ce l'ha più, l'ha perso, ma lì era stato riprodotto e quindi per me sono stati una fonte importantissima. Adesso non so se vuoi dire una parola forse su quello schema.
Ma questo uno spettacolo in particolare era basato sulle simmetrie fra il paesaggio estivo di Shakespeare, del Sogno della notte di mezz'estate, e il paesaggio invernale di Andrea Zanzotto. E anche le musiche erano state, come vedete lì, messe simmetricamente. Cominciava con Rameau, finiva con Rameau, poi c'era Britten, Rameau, e tutto tornava e si riuniva al centro. E quindi iniziava con questo paesaggio, diciamo, estivo, questo paesaggio shakespeariano, con però anche i personaggi della commedia, e poi arrivava Zanzotto che recitava lui, perché l'abbiamo registrato lui personalmente, una delle canzoni, delle poesie tratte da Pasque, che è una delle sue raccolte, che si intitolava Lanternina cieca. Lui non era troppo d'accordo perché era una poesia troppo esplicita, lui era molto più complesso, però per poterla visualizzare bisognava che fosse una poesia abbastanza semplice. Allora gliel'abbiamo fatta registrare, lui l'ha registrata, dopo sentirete la sua voce dal principio alla fine, in cui racconta questo inverno a Pieve di Soligo, dove lui ha abitato tutta la vita, e in cui ci sono questi due vecchi, una vecchia altissima e un vecchietto, e poi si vedrà. E no, ecco, questo è lui con la compagnia nostra.
Questa è la casa della Margot, dove appunto si costruiscono le marionette, dove in questo caso
c'è Zanzotto,
il poeta Zanzotto partecipava a questo laboratorio.
Ecco. E lui era molto felice di essere in mezzo a quattro donne, era molto, molto... gli avevamo messo anche una corona di papaveri in testa. Va bene. Sì. Ecco, e quindi gli abbiamo fatto recitare questa poesia, lui un po' controvoglia, però alla fine, ecco, era molto contento questo. E l'ha fatto. Questi invece sono gli spettacoli che da 3 anni facciamo alla Fondazione Cini, curati e promossi dall'Istituto del Melodramma della professoressa Biggi, e si intitolano tutti, hanno come sottotitolo La Premi di Don Poeti invece che La Premi di Don Fon, e si parla di 3 poeti, sono stati 3 spettacoli dedicati a 3 poeti. Il primo appunto a Zanzotto, ed è stato estrapolato da questo Wood as Wood, riprende la lanternina cieca, qua ci sono i personaggi, poi si vedranno in movimento. Il secondo è Santa Cecilia dei Macelli, che è la parodia di Santa Giovanna dei Macelli di Brecht, dove questa Santa Cecilia, che è la dea della musica, no? la protettrice della musica, è una cantante che ha agito negli anni 30-40, anche prima, in America, ed era una cantante sedicente soprano, in realtà stonatissima, si chiamava Florence Jenkins, eccola lì. E lei era miliardaria, per cui si pagava il pubblico, cioè lei al Carnegie Hall, si pagava il pubblico, tutte le entrate le pagava, per cui erano costrette ad applaudirla, eccetera. E allora abbiamo fatto che questi macelli erano e sono tuttora i macelli che succedono nella società, cioè Guantanamo, il nazismo, di tutti, insomma, sono 7-8 le grandi navi, alla fine finiva con le grandi navi a Venezia, che sono veramente una cosa oscena. E si vedrà poi nel filmato, lo dico perché non sempre si capisce dalle immagini, che arriva la Calla, se la prende a calci, perché dice non è possibile che questa qua continui a cantare in questo modo, e allora lì la Calla invece comincia a cantare un'aria dei Puritani e fa tutta una sua bella scena. L'ultimo è il Gozzano, non abbiamo foto di Gozzano, è l'amico delle crisalidi, perché Guido Gozzano amava moltissimo le farfalle, le crisalidi. L'ultimo spettacolo, questo che stiamo rimontando con delle ragazze nuove, che fanno parte di questo laboratorio, di questo corso. Quattro ragazze che si sono, abbiamo fatto due lezioni, erano già entusiaste di poter agire, muovere le marionette, le luci, eccetera, eccetera. E questo spettacolo su Gozzano ha avuto veramente molto successo, e però non ci sono fotografie, c'è pochissimo ancora. Purtroppo avevo fatto una registrazione che è andata perduta, non so come mai. Comunque,
perché ecco, questo aveva le musiche, no?
Questo aveva le musiche, sì,
musiche d'avanguardia.
Musiche, sì, ma beh, finiva con Satie, però Clemente, erano tutte musiche dell'epoca, sì, Ligeti. C'erano Clementi, perché comincia con L'amica di Nonna Speranza, che si svolge nel 1850, nella famosa poesia di Gozzano, in cui la nipote Speranza viene a trovare la nonna con la sua amica Carlotta, una suona, l'altra canta, allora lì si sono messe, non so, delle piccole musiche di Clementi, e poi la famosa aria Caro mio ben, che lo canta una delle ragazze, eccetera. Dopodiché si passa direttamente all'epoca Gozzano, poi Gozzano, come sapete, è morto a 33 anni di tubercolosi, quindi la sua vita è stata molto corta. E allora lentamente c'è l'amore suo per questa poetessa Amalia Guglielminetti, che in realtà l'ha trattato malissimo, non gli voleva bene, anche se lo dimostrava in modo tutto suo particolare. E alla fine c'è la malattia che arriva, cioè arriva questa malattia rappresentata da una grande radiografia, e siccome lui aveva questa passione per le crisalidi e le farfalle, c'è questa farfalla che rappresenta la morte, che si sovrappone a questa radiografia e con un teschio e rende benissimo l'idea. Dopodiché c'è una specie di galop finale con tutte le fotografie prese proprio nella casa estiva di Gozzano, che si chiama il Meleto, e lì ci sono tutte le fotografie, però qua purtroppo non si vedono, della casa dove lui ha vissuto proprio gli ultimi mesi di vita. E questa finiva con la musica di Satie, cioè alla fine poi c'erano le musiche dell'epoca sua, diciamo, ecco, poco dopo.
Diciamo, quindi, che, ecco, sì, sì. Scusami, io quello che volevo sottolineare è che appunto adesso, vabbè, forse vedrete qualche spezzone, vi farete più un'idea, spero, ma è questa, come dire, estrema libertà, no, che questi mezzi permettono, quindi da un lato la conoscenza della musica, dall'altro la conoscenza del testo letterario, quindi della poesia, o in altri casi di altri testi, e poi, diciamo, l'intervento proprio della, in questo caso, regista Margot, ma proprio l'ideazione, l'idea che attraverso questa piccola scatola, come l'ha definita Zanzotto, proprio passa veramente un grande virtuosismo, una grande capacità, diciamo, di creare accostamenti, ma questi accostamenti che da un lato appunto sono tragici, come vi stava descrivendo Margot adesso, la morte di Gozzano, no? Dare quest'idea della tragicità di questa vita, pure dell'amore,
sì,
così con questa poetessa non corrisposto, ma nello stesso tempo all'interno di questo spettacolo, che era un momento esilarante, veramente straordinario, compaiono due delle marionettiste, sì, con cappellino, veletta, vero, guantini, mangiano, sì, e sì, si mangiano un vassoio di paste stupende,
vere.
Ecco, quindi sì, per dirvi anche questo continuo passaggio di scala tra
questo
quella
gioco,
che è la marionetta, quindi la dimensione miniaturizzata, non so, la ricostruzione del salottino di casa di Gozzano, così, e poi legato sempre all'utilizzo di una musica completamente diversa, e questa idea, lui fa una poesia in cui descrive le signore che torinesi mangiano, che vanno nelle pasticcerie, adesso poi lei sa le parole precise, io me le ricordo,
sono torinesi,
ecco, e quindi c'è questa idea di questo Gozzano che nel suo tempo guardava queste signore tutte imbellettate per bene, che quando erano nella pasticceria
perdevano la testa,
perdevano appunto, no, tutti quelli che erano, e avevano questo atteggiamento estremamente sensuale nel mangiare queste paste da cui cade la crema, no, si sporcano le dita con la crema, cioè, e quindi c'è sempre, ecco, questo nel, questo, la produzione di questi spettacoli, questa commistione che
di scale, me, proprio di scale diverse.
Allora questa partecipazione appunto a volte anche come attori, no, delle marionettiste, come attrici, come cantanti, come interpreti, ballerine, fanno di tutto, e questo continuo passaggio di scala che crea
uno
spiazzamento, che crea appunto una forte anche componente comica. Negli spettacoli si ride sempre, cioè anche se si raccontano delle storie tragicissime, ecco. Quindi anche questo doppio binario che è sempre presente, da un lato questa ilarità, questa comicità, questa ironia, ecco, proprio, e invece poi l'accento su quello che sono appunto i reali fatti tragici che...
Eh sì, c'è da dire che il boccascena è di 70 centimetri di altezza e un metro di larghezza, quindi veramente piccolo. Allora, quando non c'è un video dietro, si gioca sulle prospettive, ecco. Questo è il boccascena, sotto. Ecco, vedete come noi sedute tutte strette, eccetera, è piccolo, per quanto sia, è piccolo il boccascena. Sì, è una specie di poco più grande di un televisore, cioè sì. Proprio anche la forma. Sì.
Vabbè, oggi sono molto più grandi.
Molto più grandi. No, e poi soprattutto è interessante una cosa, che questa scala su cui noi giochiamo, la misura grande, diciamo, degli attori in carne e ossa, deve arrivare dopo un certo numero di minuti, in modo che uno si sia già fatto l'occhio al piccolo, come se uno vedesse delle piccole immagini in televisione. Improvvisamente vede un piede che sembra ciclopico ed è un piede di 30, che porta 34 di piedi, voglio dire, ecco. E quindi è veramente spiazzante in questo senso, e questo l'abbiamo sempre usato, diciamo, in tutti gli spettacoli. Adesso poi potremo vedere qualcosa. Allora, io farei vedere, dunque, voi non eravate ancora nati chiaramente, questo qua, questo DVD è stato riversato da un VHS, aspetta ancora un momento, sulla malattia mentale di Hölderlin, che come sapete ho già detto si è chiuso in una torre, poi è diventato pazzo, eccetera, e di Schreber, il presidente del tribunale Schreber, che poi è diventato matto. Allora, li ho uniti un po' malamente, è stato registrato, ripeto, quando ancora non c'era il digitale, quindi 20 anni fa.
Sono
è stato
del registrato 1990.
90, quindi 90-91, ancora di più.
Anni. Sì, sono 24 anni.
24, figurati. E quindi pur essendo stato registrato da professionisti, perché Cine Fiat, però
a Torino
Cine Fiat sono quello che sono, però si capisce lo stesso il gioco della scala di cui parlavamo prima, e prima c'è la passeggiata di Hölderlin, che è metaforica, è una passeggiata che lui fa stando fermo e muovendo noi un fondale rotante con tutte le pitture di Friedrich, cioè che passa dalla primavera ai ghiacci, all'inverno più freddo che ci sia. Dopodiché attacca subito, perché non ho potuto fare una pausa, l'altra malattia, quella di Schreber, del presidente Schreber, nello studio di Sigmund Freud. Allora, si vede malissimo, buio, però si capisce Freud a sinistra, seduto, lui a destra, il matto, diciamo, presidente del tribunale, che ogni tanto gira questa sedia, che dovrebbe essere il lettino, diciamo, dello psicanalista. In realtà questo girare, anche questo è metaforico, vuol dire che gli gira la testa, che non capisce più niente. In centro avvengono le allucinazioni, e le allucinazioni sono, le vedrete, adesso ne faccio vedere 3 o 4, perché erano poi in realtà tantissime. E ricorda un po', l'avrete letto, la passeggiata di Robert Walser, ricorda un po', la prima parte è il Lied von der Erde di Mahler, come sottofondo, diciamo, anzi come musica portante della passeggiata di Hölderlin. Possiamo partire, allora. Vedrete che le immagini sono
bisogna
spegnere la luce.
Il nostro amico Riccardo,
24 perfetto. Anni fa, si vede quel che si vede, però
allora vediamo se
è importante che si senta l'audio.
Non alzare il volume.
è dietro. Tutto dipinto da noi, sono 10 metri di fondale. Presidente Schreber a destra, Freud a sinistra, delle riproduzioni di cervello naturalmente, e questa è una specie di ghigliottina, quella centrale, che si alza e si abbassa, e quando si alza ci sono le sue allucinazioni dentro che compaiono, vere, non filmate. Andiamo. Digitali no, poi.